Grazie alla convocazione del Consiglio Comunale, la parola come sempre al segretario comunale per l'appello.
Mazzolato Loris,
Presente.
Stecca Walter, Pellizza Luisella, Businaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Bon Marina, Fecchio Simone. Brunato Marco,
Dovrebbe arrivare, ha detto un po' in ritardo.
Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Luisetto Pierino.
Bene, la seduta è valida. Diamo inizio alle comunicazioni del sindaco. Allora, volevo comunicare che siamo riusciti a vendere il terreno posizionato sulla rotonda al Gallo, ci ha permesso di portare a casa, ci porterà a casa la somma di quasi 700.000 euro. Adesso l'incasso, questo sarà subordinato in base al patto di stabilità, perché non possiamo correre il rischio di prendere i soldi e poi non poterli spendere. Quindi c'è già un accordo, già delle fiduzioni in atto in questo senso. Si è conclusa un'operazione che da tantissimi anni ci stavamo trascinando. Questo darà grande ossigeno alla nostra amministrazione, in quanto con aprile verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il bando della Provinciale 19, per cui queste somme andranno a compensare quello che è l'esborso che avremmo dovuto fare. Alcune comunicazioni riguardano il fatto che ci sono persone che stanno girando per il territorio comunale con un giubbino catarifrangente e si spacciano come dirigenti dell'Enel. Sono già entrati nelle abitazioni di alcuni anziani, hanno anche, intanto che qualcuno distraeva il malcapitato, si sono aggirati nella casa e portando via i soldi. Quindi attenzione, devono avere dei tesserini di riconoscimento ben chiari e non un semplice gilet catarifrangente. Poi nel territorio si stanno aggirando anche associazioni che vengono da fuori comune e dicono che si presentano con segnalazione da parte dello stesso comune. Non è vero niente, non abbiamo segnalato nessuno, purtroppo qualche azienda c'è cascata. Poi, per carità, loro come associazione di volontariato ONLUS fanno il loro compito, il loro dovere, però non è assolutamente vero che vengono mandati in giro a nome dell'amministrazione comunale. Questa è una notizia completamente falsa che vi prego anche di diffondere. È stato fatto un interessante accordo e ringrazio anche il consigliere oppure parte dello staff del sindaco Giuseppe Villa con la Croce Bianca. Sarà presente a Castelminio nella sala che abbiamo sopra l'ufficio postale tutti i sabati sera fino alla domenica mattina. Avremo questo, la presenza dell'ambulanza, quindi c'è un accordo con SUEM 118 e possiamo dire, dovesse succedere qualcosa, li abbiamo in casa, quindi non ci sono più quei tempi d'attesa. Grazie Giuseppe, ti vedo qui, so che sei volontario, fai parte, hai fortemente voluto questo, almeno possiamo garantire per i nostri ragazzi, sperando che non dobbiate intervenire, perché il mio augurio è questo, ecco, meno lavorate, più siamo felici. Quindi grazie per quello che hai fatto. Un'altra bella notizia, sono iniziati i lavori di fognatura in via Giorgione, è un progetto che complessivamente porta a un costo in circa al milione di euro. Causerà qualche disagio ai residenti perché ci saranno delle strade chiuse, d'altra parte la fognatura devono fare i lavori e sprofondare dai 2,5 metri ai 3,5 metri circa. È un'opera di queste profondità, non è mai successa nelle nostre zone, per cui per motivi precauzionali non lasciano transitare le auto per evitare possibili franamenti. Quindi i disagi i cittadini li avranno, ci sarà anche una viabilità alternativa, verranno attualmente pavimentato con del materiale che poi verrà rimosso un lato del parco di via Giorgione, però al termine dei lavori verrà ripristinato tutto com'è. Sono partiti i lavori di illuminazione a LED di molte vie, via Manzoni siamo riusciti a sostituire completamente pali e armature, è già funzionante, sono già stati fatti i lavori di posizionamento dei pali e armature completamente nuovi via Fossoni, sostituiti i pali e armature di via Callesella e via Perosi, queste ultime tre vie entro fine settimana prossima saranno completate e funzionanti. Potete già vedere che i pali e le armature sono già stati installati. è in atto, e queste sono quelle cose che non si vedono, dal mese di marzo è iniziato un processo di archiviazione ottica di atti e documenti amministrativi. Tale percorso porterà progressivamente alla dematerializzazione di molti atti comunali, a cominciare dalle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, che oltre ad essere raccolte in forme cartacee in originale, saranno rese accessibili mediante un sistema informatico di consultazione. Queste sono quelle classiche cose che non si vedono, che però portano dei punti favorevoli per le amministrazioni e quindi maggiore trasparenza verso i cittadini. Con l'8 marzo alla Fiera di Bessica abbiamo ufficialmente dato avvio alla collaborazione tra i vari comuni, quindi di Vedelago, Castello di Godego, Loria, Riesana e Riese Pio X. Il nome che ci siamo dati è Marca Occidentale, collaborazione crescita unione. È un modo per cominciare a collaborare, mettere insieme i servizi, cogliere le varie opportunità che ci sono, perché ci stiamo rendendo conto che al di là delle appartenenze politiche insieme possiamo fare molto. Con i nuovi leggi europee, i nuovi finanziamenti, se riusciamo a portare avanti progetti sovracomunali potremo anche accedere dei finanziamenti. Da soli non ce la faremo, non possiamo farcela, per cui sono orgoglioso che è stato presentato, è stata fatta una prima foto assieme, siamo stati pubblicamente presentati durante la fiera di Bessica di Loria, è stato un momento veramente emozionante perché a volte ci siamo anche tolti le criticità, i punti difficili da sviscerare tra amministratori, uno appartiene a un schieramento, un comune più grande, un comune più piccolo, uno ha più risorse, uno ne ha meno, uno ha più entrate, uno ha meno, abbiamo finalmente deciso di lasciar perdere tutto e guardare quello che è un bene complessivo per i cittadini, per cui il mio auspicio è che questo possa portare a nuovi progetti, tant'è, ed è un'altra cosa molto bella, assieme a Luciano Gallo, che è il direttore dell'Unione del Campo San Pierese, abbiamo già avuto un incontro con tutti i sindaci, ne avremo uno anche martedì prossimo, e stiamo portando avanti uno studio di fattibilità per valutare i pro e i contro di mettersi assieme. Si sa mai che se le cose vanno veramente bene, domani potremo anche veramente creare una mega unione che va dal Campo San Pierese fino al Trevisano. Però questi sono i sogni nel cassetto, ma permetteteci che ogni tanto è anche bello sognare e creare delle grandi aspettative e lavorare su quegli obiettivi. Poi, altri ultimi due punti, ricordo che il nuovo capogruppo di maggioranza è Michele Busato, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, ringrazio anche il consigliere Marco Brunato, capogruppo di maggioranza, ha problemi di lavoro, purtroppo i suoi orari di lavoro non coincidono con i nostri, quindi Michele si è reso disponibile, quindi grazie Michele per la tua disponibilità, anche perché sei un ragazzo giovane e su di te dobbiamo puntare, visto che bisogna credere e dare fiducia ai giovani, credo che questa squadra lo stia dimostrando. Per terminare, volevo anche, visto che è venuta fuori qualche polemica in questi giorni, volantini, fuori vedo che c'è la stampa per quanto riguarda l'aumento che è stato fatto alle indennità degli amministratori. Innanzitutto mi sento anche di ringraziare della pubblicità che mi stanno facendo, non so se sia positiva o negativa, ma proprio questa settimana ho ricevuto 4 proposte per candidarmi alle regionali, perché loro continuano a dire, le minoranze, ma tu lo fai per candidarti, mi sono arrivate le proposte. Quindi ringrazio, le sto valutando seriamente perché sono veramente, quindi grazie per la pubblicità che mi stanno facendo. Poi volevo anche dire una cosa, indennità agli amministratori, è vero, è stato fatto un aumento, non è assolutamente vero che è stato tagliato il trasporto scolastico, gli asili e quanto stanno dicendo, perché quello riguarda il bilancio dell'anno 2014, il 2014 ci siamo tenuti ai livelli di compenso di quelli che erano gli anni precedenti, volutamente perché la squadra era nuova, doveva imparare. È chiaro che io sto chiedendo alla mia squadra maggiore impegno, maggiore presenza. E capite che con 200 e pochi euro in più che prendono al mese non possono sacrificare il loro lavoro, hanno tutti una famiglia, hanno tutti degli impegni. Va da sé che per me il comune è prioritario, quindi abbiamo chiesto anche alla Corte dei Conti la possibilità di raggiungere i livelli più alti, diciamo sotto la soglia massima, in modo tale da far sì che questi abbiano un compenso per le loro prestazioni che stanno facendo nei confronti dell'amministrazione. La Corte dei Conti ci ha risposto in modo positivo. Io ritengo che chi lavora è giusto che venga premiato, anche perché vediamo che a forza di essere virtuosi alla fine qualcuno dall'alto ci sta portando via tutto. E devo solo ringraziarli perché grazie alla loro presenza abbiamo una multinazionale che entro fine anno ha già firmato i primi accordi, i primi protocolli, aprirà a Resana, c'è un'altra azienda da Milano che sta aprendo a Resana, quindi io vi ringrazio perché grazie alla vostra consulenza, grazie al fatto di aver trovato delle soluzioni, stiamo portando nuovi posti di lavoro, stiamo portando nuove prospettive, stiamo portando la sistemazione di zone industriali che sono completamente degradate, per cui se questo è il risultato continuiamo così, che sono orgoglioso di voi.
Se posso, segretario, posso intervenire? Ecco, allora.
Sei giovane, quindi devo darti la parola.
In qualità di neo capogruppo volevo rispondere io in merito alla questione dell'indennità degli assessori. Prima che arrivi un'altra interpellanza ci ritroviamo tra 15 giorni nuovo in Consiglio Comunale. La vostra preoccupazione, dunque, è più che plausibile. Con le ultime vicende del governo, di mazzette, vitalizie, eccetera, eccetera, e siamo qui a rispondere senza problemi. Allora, l'indirizzo politico di maggioranza che abbiamo adottato in merito a questo aumento di stipendio è semplice. Diamo merito al merito. Chiedo e invito tutti i cittadini rasenesi a non soffermarsi solo sulla frase «la giunta si aumenta lo stipendio, punto», ma anche a cercare le concause di questa scelta. Allora, nelle passate amministrazioni la giunta era presente quando serviva, consigli, giunte, incontri, eccetera, eccetera. Niente di male dopo tutto. Se non che, quando ci siamo insediati, abbiamo riscontrato che per gestire un comune, ieri con 6 assessori, oggi con 4, 2 in meno, sembra niente, invece 2 cervelli in più fanno sempre comodo, ci voglia non solo il tempo ordinario, chiamiamolo così, ma anche tempo straordinario, molto tempo straordinario, in quanto i problemi di Resana non sono dalle 16 alle 18, orario di ricevimento, ma vanno risolti nel breve termine e nella maniera più giusta possibile. E questo inevitabilmente porta via tempo, lavoro e energie a tutta la squadra, non solo gli assessori. Io vivo ancora dei miei, ma magari qualche altro ha ancora un mutuo da pagare, dei figli, una famiglia da prendere cura, un lavoro autonomo magari, dove se lavori mangi, altrimenti fai aria fritta la sera quando sei a casa. Quindi, a fronte di un impegno ancora maggiore delle passate amministrazioni, abbiamo ritenuto doveroso premiare chi si impegna, perché di grazie nessuno vive, o magari non si vive dei voti, forse qualcuno nel passato sì. Chiaro, uno potrà dire, ma dovevate saperlo, che è un impegno che porta via tempo e denaro. Certo, però se la macchina burocratica funzionasse a dovere, gli assessori, consiglieri, eccetera, eccetera, avrebbero il compito di decisione. Cito l'ex assessore Leopoldo Botero in un post su Facebook. Puntini puntini. Per esempio, di solito il generale non guida la carica. È romantico ma proibitivo e poco produttivo mandare un signore avanti con l'età contro avversari di 20 anni. E il ministro dell'interno non mette le multe per divieto di sosta. Se sono bravi, questi devono organizzare le cose in modo che si faccia presto e bene e con professionalità. Chiaro, uno potrà dire, ma i suoi avvocati imprenditori sarà pieni di schei. Cari signori, non è detto che fare l'avvocato o l'imprenditore significa essere pieni di schei. A me pare che di sti tempi, se hai un lavoro, te gai schei, se no sei aria fritta la sera. Comunque, per concludere, un appello alle opposizioni che mi sento di dare è questo. Meno il pazzo ideologico sui social network, per favore, che qua si lavora. Abbiamo bisogno di un'opposizione che segnali in comune i rifiuti nei parchi, non postare foto su Facebook per fare bella figura. Abbiamo bisogno di un'opposizione che magari studi qualche bel progetto adesso, non alla prossima campagna elettorale. Finché abbiamo ancora i margini per fare qualcosa, facciamolo prima che sia troppo tardi. Spero che il mio intervento sia servito a tutta la cittadinanza per chiarire questo fatto. Magari le opposizioni non avranno capito, magari tra 4 anni lo capiranno, magari anche no.
Bene, grazie. Allora, prima di aprire, volevo solo una precisazione. Allora, c'è qualcuno delle opposizioni che afferma, ciao Piero, sappiamo già chi è, che dice che il sindaco è una vergogna, questi uomini fanno schifo, il sindaco si è dato un ulteriore 10% in più, completamente falso, ci sono gli atti, però purtroppo le opposizioni vivono di menzogne, di denigrare, dicono che le persone fanno schifo, se facciamo schifo dovranno guardarci loro allo specchio, noi con la coscienza siamo a posto. Diamo inizio al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione verbale seduta precedente. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno. Costituzione del Consiglio di Bacino denominato Priula mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei consorzi intercomunali Priula e Treviso 3, ai sensi dell'articolo 4,5 della legge regionale numero 52/2012. In poche parole stiamo parlando di una fusione obbligatoria e ringrazio qui Paolo Contò che oltre ad essere il direttore del TV3 è anche un amico. Un amico perché non lo so, a volte diciamo che gli enti pubblici non funzionano. Io dico solo che sono orgoglioso di avere una persona come lui, ma non perché è qui, perché siamo il primo consorzio in Italia. Ci stanno copiando da tutta Europa, non solo qui in Italia. Siamo quelli che abbiamo le tariffe più basse d'Italia e la percentuale dei rifiuti riciclati o diciamo differenziati più alta d'Italia. Quindi io mi devo solo inchinare di fronte a una persona. No, Paolo, lo dico con sincerità, no? Non per sviolinare, perché le tue strategie sono state lungimiranti e mi ricordo che io a questa fusione mi sono messo di traverso con Paolo e Paolo ha avuto la forza e il coraggio di ascoltarmi, di portarmi dagli alti uffici e mi hanno dedicato una giornata, e c'era anche l'Alessandra Andretta con me, la segretaria, la responsabile della segreteria, perché avevo determinate paure. Insieme ci siamo confrontati, abbiamo visto che era possibile creare una piccola miglioria, è stata inserita nell'oggetto di quello che andremo ad approvare. Questo per dirvi che ci troviamo di fronte a un personaggio veramente da prendere in forte considerazione, perché ci sta facendo fare bella figura e possiamo dire con orgoglio che non è tutto ciò che è pubblico che va male, perché questo è un esempio di eccellenza, è un esempio che ascoltando tutti, lavorando assieme, possiamo avere dei risultati incredibili. È chiaro, lo dico a gran voce, quando ci sono da pagare i rifiuti a tutti dà fastidio, perché dobbiamo tirare fuori i nostri schei, ma teniamo presente che è un servizio. E questa è la costituzione di questo nuovo bacino, al di là che sia obbligatorio, va verso un'ottica molto intelligente, che è quello che noi stiamo facendo con i comuni della Marca Occidentale. Mettiamo assieme più consorzi, più bacini, più cittadini, in modo tale da aumentare ancora di più la qualità dei servizi, magari a costi più bassi, oppure a parità di costo, con innovazioni tecnologiche veramente di ultima generazione. Non a caso, fra qualche giorno, e mi dispiace non essere presente, ci sarà l'inaugurazione del nuovo impianto, dove sappiamo che il secco in grossa percentuale è composto da pannolini, verranno divisi e riciclati anche questi. Quindi vuol dire che l'impegno è straordinario. Quindi Paolo, io ti voglio cedere il mio posto, mi siedo io là. No, mi siedo io là proprio perché per me è fondamentale quello che stiamo facendo. È una cosa che io ci credo tantissimo, sai quanto ci tengo a partecipare e basta, mi fermo, do la parola.
Grazie, adesso è veramente difficile per me essere all'altezza delle parole che ha usato il sindaco nei miei confronti, perché come lui, ed è per questo che abbiamo creato subito un legame, siamo un po' caratterizzati da delle emozioni, delle passioni quando ci muoviamo. Ecco perché abbiamo costruito questo modello, perché è legato a tante persone che ci lavorano e che hanno questa passione civile e personale, e questo crea i legami tra persone. Ma tornando all'argomento, all'ordine del giorno di oggi, lo presento con una veloce storia, allora non permette tempo lungo i vostri argomenti. Il consorzio Treviso 3 nasce nel 1993 per effetto di una legge, di una normativa del piano regionale del 1988, il quale prevedeva già allora gli albori e la struttura di quella che è la normativa attuale. Cosa prevedeva allora, no, nella costituzione dei consorzi, il bacino Treviso 3 in questo caso, ma anche gli altri del Veneto? Peraltro 27 bacini del Veneto erano stati identificati nel 1988. Prevedeva che la gestione dei rifiuti non fosse un fatto solo comunale, ma fosse gestita per ambiti omogenei fra comuni, in forma associata. È un fenomeno di area vasta. In quegli stessi anni c'erano le discussioni appunto anche sul fronte dell'acqua, perché l'acqua, ed è forse più scontato, è stato un po' prima, è un fenomeno, è una gestione di area vasta, un'organizzazione di area vasta. Bene, la Regione Veneto, e quindi noi subito ci siamo costituiti, ha anticipato quello che la norma nazionale ha previsto nel 2006. Quindi non è che il Veneto e la provincia di Treviso e il consorzio Treviso 3 siano anticipatori solo dei metodi di gestione dei rifiuti che hanno portato risultati, e sono tutti veri, tutto vero quello che ha detto il sindaco, di eccellenza a livello europeo, perché siamo presenti spesso a eventi europei per raccontare i dati invitati dalla Commissione europea. Ma siamo stati anticipatori di quella, anche dal punto di vista amministrativo, della normativa di riferimento, perché abbiamo immaginato fin da subito una forte forma associata di gestione dei rifiuti urbani, perché abbiamo pensato che mettendoci insieme si ottengono dei migliori risultati. I fatti ci stanno dando ragione da questo punto di vista. Quindi noi per 20 anni, quasi 20 anni prima, abbiamo immaginato questa forma di gestione, prima come Veneto in genere, quindi come normativa del Veneto, e poi come comuni appartenenti al consorzio Treviso 3. Faccio solo un dato tecnico, perché i numeri sono numeri, e quindi quando uno arriva alla bolletta vede la sua, non vede il resto del mondo, è bene dirlo. Allora, il costo medio peritato da un terzo indipendente della gestione contadina di poco più di 100 euro abitante, comprese le utenze non domestiche, 100 euro residente. Tutti i costi, anche delle fabbriche, di tutti gli uffici, diviso solo il numero dei residenti, è un dato nazionale. La pubblicazione del 2014, il cosiddetto Green Book, che è pubblicato dalle associazioni del settore, dalla federazione delle aziende del settore, dice, e ce l'ho qui, che il... che il nord Italia ha un costo poco sotto l'80% in più, cioè il nord Italia, la media italiana, vi dico il numero, sono 218 contro 103, questo è lo stesso periodo, il centro Italia è quello messo peggio, 257, e 211 è la media del sud Italia, quindi più o meno metà del costo complessivo grava sui cittadini dei nostri cittadini. Però noi questo 103 euro abbiamo l'obiettivo di portarlo giù per l'impianto che inaugureremo martedì, che è il secondo in sequenza, l'altro della valorizzazione interna direttamente dei rifiuti riciclabili, a questa finalità di cercare di provare a riciclare quello che fino a ieri era difficile. Perché i nostri cittadini non vedono un risparmio in questi anni? Perché mi aiuto coi dati, in questo caso, dell'Istat, ma soprattutto dei dati di come sono variate le tariffe negli ultimi 13 anni in Italia. Allora, nel nostro caso, la media delle famiglie ha visto un 14-15% in questo periodo di aumento. E quindi, ma cosa è successo, nonostante la raccolta differenziata? Ebbene, in Italia sono aumentate del 72%. L'Istat è cresciuto del 27% nello stesso periodo, quindi i soldi non spesi sono soldi risparmiati sostanzialmente. Torno alla tematica e proseguo rapidamente per concludere. Quindi bacino Treviso 3 nasce da una storia vecchia, anticipa e porta un certo modello. Noi immaginavamo che il mondo sarebbe cambiato ancora e abbiamo già parecchi anni fa cominciato a ragionare insieme con un altro bacino, il cosiddetto Treviso 2 o Priula, e ci siamo messi insieme in un percorso, abbiamo condiviso la società che svolge la gestione, abbiamo unificato le organizzazioni dei due consorzi, abbiamo di fatto, anche se formalmente siamo due, un'unica organizzazione, un unico direttore, che sono io, ma l'unico personale, abbiamo portato fuori dalla gestione dei consorzi e messa in contadina le attività operative, perché immaginavamo che già la legge l'avrebbe previsto. Ebbene, la legge appunto del 2006, ma soprattutto la legge regionale di dicembre 2012, ha previsto esattamente questo, che i bacini non sono più 27 dell'88, ma sono 12, quindi allargamento, ci ha riconosciuto su nostra richiesta e su ferma richiesta del Comune di Resana di continuare a appartenere a questo bacino, perché gli ha dato merito, ha riconosciuto che la somma dei due consorzi, quindi non solo 25 del consorzio Treviso 3, ma altri 25 del consorzio Priula, si possano individuare come unico bacino che la Regione ha individuato nel nostro territorio. L'abbiamo preparato da 5 anni prima, da 5 anni facciamo assemblee congiunte, voti separati perché formalmente siamo due consorzi, abbiamo venduto una sede inutile, ne abbiamo tenuta una sola, ci siamo aggregati da questo punto di vista, abbiamo impedito degli investimenti per ristrutturare la sede del Treviso 3 perché ci siamo accasati su un'unica sede già esistente, ci siamo preparati, tutto il personale lavora come fossero colleghi, abbiamo votato insieme, arriva la legge regionale che pensavamo che appunto questo processo arrivasse a questo punto e noi siamo già pronti. a fare che cosa? Le attività previste dalla legge nazionale e quella nazionale del 2006, che già volontariamente stavamo facendo, quindi non ci sarà nessun trauma da questo punto di vista, non ci saranno particolari variazioni nel funzionamento, le funzioni che ha il consorzio prossimo sarà quello del Consiglio di Bacino, sarà quello del Consorzio 33, solo che più allargato, le modalità di voto sono sostanzialmente stabili, c'è un equilibrio tra voto in base agli abitanti e voto per numero di presenti, in modo che non siano schiacciati né i piccoli comuni né umiliati i comuni più numerosi, quindi c'è un equilibrio, il voto ha una doppia maggioranza, perché queste cose le si fanno sempre insieme. Nel consorzio TV3 e credo anche nel Consiglio di Bacino futuro si è sempre deciso insieme, trasversalmente, perché tutti sono orgogliosi di quello che hanno fatto finora. È stato un lavoro di tutti, di tutte le parti politiche. Abbiamo votato in assemblea questo processo di aggregazione dei consorzi che si fondono e fanno un piccolo risparmio, piccolo insomma, 97.000 euro all'anno questo risparmio è previsto, su circa 500.000 del costo complessivo, compresi gli ecovigili, tutte le attività che fa come consorzio, che è un'attività molto, molto più ristretta rispetto al contadino ovviamente, quindi abbiamo votato all'unanimità perché ci credevamo a quello che abbiamo fatto prima e ci crediamo ancora di più di farlo in maniera associata, come lo stiamo facendo nei fatti, ma adesso con questo provvedimento anche nella forma.
Ecco, io
volevo anche ringraziarti Paolo, ci diamo del tu perché continuiamo a farlo, perché appena mi sono insediato c'era il pericolo, anzi non c'era il pericolo, i documenti erano già avanti, che Resana non avrebbe più fatto parte di questo consorzio ma sarebbe andato con tutto il padovano. Voi capite che voleva dire cambiare la raccolta differenziata, cambiare i bidoni, cambiare le isole ecologiche, voleva dire cambiare tante cose per il comune e magari entrare dentro un altro consorzio, che è un consorzio che lavora bene ma tariffe leggermente diverse dalle nostre, quindi rischiavamo di perdere il nostro ecosportello. Quindi lo devo ringraziare perché è stato Paolo, perché capite che appena uno si insedia le problematiche sono un altro, però ormai i documenti erano già pronti. Quindi siamo intervenuti direttamente in regione con l'assessore di riferimento, grazie a Paolo che continuava a chiamarmi, guarda che i documenti non sono stati cambiati, le firme non ci sono, grazie a una serie di incontri siamo riusciti a rimanere dentro questo consorzio e oggi con orgoglio dico che facciamo parte del miglior consorzio che c'è in Italia, perché veramente siamo non solo i primi in Italia, ma siamo portati anche a riferimento a livello europeo, tant'è che continuano a chiamare il direttore Paolo proprio per spiegare come fare questo tipo di raccolta differenziata che sta portando dei risultati incredibili. Quindi grazie ancora Paolo per il tuo intervento, per la disponibilità di essere intervenuto qui oggi con noi. Bene, è aperta la discussione. Se non c'è niente da dire, allora passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie a tutti. Grazie direttore. Paolo.
Grazie.
Punto numero 3. Variante il piano degli interventi per recepimento della normativa sul commercio prevista dalla legge regionale 50 e regolamento regionale numero 1 del 21/6/2013. Anticipiamo in poche parole il piano degli interventi. Non so se vuole intanto l'assessore Pat oppure chiamiamo direttamente Martino per un'illustrazione veloce. Chiamiamo Martino. È stato più veloce a scattare. Vuoi sederti di qua Martino che c'è il microfono, così dopo diamo atto anche alla registrazione. Grazie.
Faccio un po' di sintesi. L'anno scorso l'amministrazione comunale ha avviato la procedura per formare il piano degli interventi che fa seguito al PAT che è stato approvato ancora nel 2013. La procedura del piano degli interventi è abbastanza complessa e costosa per il Comune e sta procedendo. Abbiamo concluso la concertazione iniziale, la riunione pubblica con i vari enti, con la popolazione. A seguito è stato pubblicato, diciamo, il manifesto per ricercare manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistici che per quanto riguarda anche il commercio. Abbiamo messo in parallelo le due cose. E la scadenza per la presentazione di questa manifestazione di interesse era fissata per il 28 febbraio scorso. In merito al commercio non sono pervenute proposte di aree degradate. Pertanto l'amministrazione comunale ha ritenuto di avviare il riordino delle norme tecniche di attuazione allegate al piano degli interventi, anticipando un po' quello che era la variante generale al piano degli interventi che sta per essere redatta. Le norme tecniche di attuazione del piano degli interventi attuale sono vecchie del 1999, erano state adeguate quando la Regione aveva fatto ancora la legge regionale 37, quando il mondo sia economico che specialmente per gli aspetti commerciali era totalmente diverso da ora. A quel tempo si tentava di svuotare i centri abitati eccetera dalle attività commerciali, che erano viste come attività impattanti sul territorio, mentre adesso invece la Regione con la legge regionale 50 ha invertito completamente la tendenza, sentendo la necessità di rivitalizzare i centri storici, rivitalizzare i centri abitati che si sono svuotati in tante realtà. Praticamente la legge regionale delega la giunta comunale a formalizzare la planimetria del centro abitato e del centro storico, del centro edificato chiamato, ecco, dove all'interno di questi centri possono essere localizzate praticamente tutte le attività, comprese le grandi strutture di vendita. Al Consiglio Comunale spetta la determinazione degli standard urbanistici e stabilire, diciamo, dove localizzare le medie strutture di vendita che superano i 1500 metri quadrati e le grandi strutture di vendita. Praticamente ora come ora i negozi di vicinato possono essere realizzati dappertutto e anche le medie strutture di vendita inferiori a 1500 metri quadrati possono essere realizzate in tutto il territorio comunale, salvo che il piano regolatore o il piano degli interventi ne vieti oppure crei dei limiti. Le medie strutture di vendita superiori a 1500 metri quadrati e fino a 2500 e le grandi strutture di vendita sono sempre consentite nei centri storici e nei centri abitati. Ecco, non sono più ammessi in zona agricola o in zone da trasformare, insomma. Quindi con la piccola variante che stiamo per adottare abbiamo recepito gli standard per le attività commerciali, suddivisi per attività di vicinato, dentro, fuori, centro abitato, eccetera, eccetera, insomma. Abbiamo ripreso in sostanza gli standard fissati dalla Regione Veneto sia nel regolamento e anche nella legge regionale 11. Nelle nostre norme tecniche di attuazione, in sintesi, abbiamo fatto questa scelta. Nei centri storici abbiamo liberalizzato, come vuole la Regione, tutte le attività commerciali nei centri storici. Non so se in realtà ci saranno richieste in questo senso, perché i nostri centri storici sono piccoli e hanno dei fabbricati che non si prestano a queste, comunque insomma siamo in regola con la direttiva regionale. Nelle zone A, B e C1, dove la zona è edificata, abbiamo liberalizzato le attività commerciali. Nelle zone C2 e B, che sono residenziali di espansione e quindi non sono edificate e quindi in queste zone qua possiamo solo ammettere le attività commerciali sotto i 1500 metri quadrati, quindi abbiamo inserito, abbiamo corretto un po' la norma in questo senso. Ecco. E così pure per le zone industriali di 1, di 2, di 3 e di 4, che sono esterne ai centri abitati e sono un po' marginali, abbiamo consentito, diciamo, le medie strutture di vendita sotto i 1500 metri quadrati, che sono previste. Ecco. E tenendo conto che le zone produttive non possono, sulle zone produttive non sono ammesse nuove attività commerciali se non quelle legate alla produzione della ditta, insomma, della ditta. Basta, sì, abbiamo recepito anche la nuova procedura di autorizzazione per le attività commerciali. Praticamente i negozi di vicinato e le medie strutture di vendita sotto i 1500 metri quadrati sono soggetti a SIA. Le medie strutture di vendita che superano i 1500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione, però nei casi di riduzione di superficie, subingressi, eccetera, possono essere presentati CIA direttamente, come che prevede la legge regionale. Mentre per le grandi strutture di vendita che superano, diciamo, i 2500 metri quadrati di superficie di vendita, va in ogni caso richiesta la CIA, l'autorizzazione. Se avete domande... Sì, la variante che viene adottata sarà pubblicata, verrà depositata per 30 giorni, nei successivi 30 giorni la gente, chiunque, potrà presentare osservazioni e dopodiché si andrà in approvazione definitiva, che spetta al Consiglio Comunale.
Okay. Bene, grazie Martino. Sì, apriamo la discussione, prego consigliere. Sì,
se posso, naturalmente da tecnico non posso dare atto che all'aggiornamento delle norme datate da tempo, quindi sì, sì. All'adeguamento. Da tecnico non posso che dare atto e quindi la mia approvazione in tal senso. Da cittadino magari chiedo alle attività produttive, all'ufficio tecnico, quindi all'amministrazione e all'ente che governa l'Esana, di tenere sotto d'occhio il controllo delle attività, tutelando naturalmente i cittadini per quanto può essere gli orari poi di apertura dei nuovi negozi, nuove attività che talvolta vanno a cozzare con i vicini. Tutto qua. Quindi naturalmente la mia dichiarazione di voto è naturalmente a favore. Sì, e ti ringrazio.
Grazie, è un problema effettivamente che c'è, poi si apre il bar, poi tutti protestano per i rumori, è chiaro che i cittadini vanno salvaguardati prima di tutto. Ci sono altri interventi?
Beh, io volevo fare un'altra considerazione, allora se posso. In pratica abbiamo visto che negli anni passati di boom economico, in pratica ognuno faceva la fabbrica dove voleva, nei territori agricoli, quindi non c'è stata una progettazione di urbanizzazione, come dire, agglomerando le varie zone industriali e il centro urbano, eccetera, eccetera. Io auspico che con queste varianti, con questi nuovi progetti di urbanizzazione, in pratica si possa riscoprire il territorio. Dato che anche molte attività magari nella loro costruzione hanno tombato anche i fiumi, mi riferisco anche ai nostri corsi d'acqua che molto evidentemente con il progetto Dato un Fiume abbiamo scoperto, non che lo abbiamo scoperto adesso ma già da tempo abbiamo scoperto che sono stati tombati, e io auspico che con queste approvazioni si riesca a riscoprire il territorio una volta, perché la vision che abbiamo del nostro territorio in pratica è quella del nostro passato, ovvero con i fossi puliti, con gli alberi e tutto e via discorrendo, insomma, quindi approvo anch'io questa.
Bene, grazie.
Sì, scusate, mi ero dimenticato, ma naturalmente si informano, bisogna informare anche i cittadini che il termine per la presentazione era a gennaio e per delle varianti, delle eccezioni, e su richiesta dei cittadini abbiamo ad allungato a febbraio per consentire a tutti di pensare un po' meno. Naturalmente questo dare una mano ai cittadini e al recepimento delle osservazioni ha fatto sì che il processo è slittato di un mese, quindi se ci saranno ritardi è forse un piccolo ritardo dovuto anche a questo.
Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Votiamo per che sia immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Grazie anche a Martino dell'intervento, però non scappare che poi mi sembra ci sia un altro punto. Punto numero 4, sportello unico per le attività produttive. Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione, funzionamento e schema di convenzione tra gli enti interessati. In poche parole, per quello che andremo a fare assieme a Bimpiave, il centro studi, stiamo parlando di SUAP, sportello unico, attività produttive. La parola al segretario per un'illustrazione.
Allora, con questa convenzione noi, assieme ad altri comuni, andiamo ad aggregarci a un'iniziativa promossa dal Consorzio Bimpiave in collaborazione con l'Associazione Comune Marca Trevigiana e col Centro Studi, che in sostanza hanno dato il via a uno sportello unico telematico, cioè prendendo spunto dallo sportello unico attività produttive gestito dalla Camera di Commercio, l'hanno implementato e stanno cercando di andare avanti per creare uno sportello unico telematico. Quindi i comuni abbandoneranno la procedura con la Camera di Commercio per agganciarsi a questo nuovo sportello. La cosa interessante di questa iniziativa è che viene anche a soddisfare la normativa in tema di codice dell'amministrazione digitale, il quale prevede che tutti i cittadini possano interfacciarsi con la pubblica amministrazione attraverso la via telematica. Quindi questa nuova procedura, che ha il nome di Unipass, sarà una procedura che consentirà, con vari step chiaramente, cioè il primo step riguarderà lo sportello unico attività produttive, lo sportello unico dell'edilizia e lo sportello ambiente, e poi una procedura che potrà vedere l'implementazione di tutta una serie di richieste, di relazioni con la cittadinanza. La cosa interessante di questa nuova procedura è che verrà costituita una sorta di scrivania virtuale, cioè il cittadino o il professionista all'inizio che si rapporterà col comune avrà un percorso guidato in cui troverà tutta la procedura precompilata, tutti i modelli da compilare, potrà inviare in via telematica la domanda all'ente, automaticamente questa domanda sarà sulla scrivania non solo dell'ente competente, ma anche di tutti gli enti che a vario titolo sono chiamati a esprimersi sulla pratica, quindi in tempo reale, se un professionista sabato sera vuole inviare la domanda, quella domanda, e farà anche scattare i termini, sarà sulla scrivania di tutti gli enti che devono esprimersi su quella domanda. Quindi è un investimento che è stato sponsorizzato dal Bimpiave, un investimento di qualche centinaio di migliaia di euro. I comuni in questa prima fase hanno dei costi limitati, perché sono previsti 300 euro a partire dal 2016, il primo anno è gratuito, poi chiaramente in base all'implementazione di questa nuova piattaforma i costi potranno anche variare chiaramente.
Bene, grazie segretario per la esaustiva spiegazione. Io sostengo sempre una cosa: per creare nuove aggregazioni, nuove opportunità, bisogna anche investire. Quando andiamo a investire spendiamo qualche cosina in più, ma per raccogliere i frutti dopo. Quindi non si può pensare di seminare un prato senza mettere senza utilizzare le semi, la semenza, altrimenti rischiamo di non raccogliere niente. Quando ci mettiamo assieme a volte dobbiamo fare degli investimenti. Sto facendo l'esempio del Comune Marca Occidentale: nel momento in cui cominceremo a avere dei servizi unificati, bisognerà anche parlare in termini di programmi informatici unificati, e questo è un costo in termini di programma, di investimento sul personale, di corsi, di aggiornamento e quant'altro, però con un grande e nobile obiettivo, quello di dare migliori servizi. Se non ci sono argomenti, domande su questo punto, passerei. Sì, prego l'assessore Pellizzera.
No, pienamente d'accordo con questo tipo di, con questa adozione che d'altronde abbiamo sostenuto fin in giunta, insomma, e volevo solo approfittare per sottolineare che questo è possibile anche per l'impegno che ci mettono gli addetti, in particolare in questo caso gli impiegati delle attività produttive, che sono attenti alla formazione e quindi hanno le capacità per adeguarsi anche ai nuovi sistemi informatici che renderanno tutte le procedure più agevoli, per cui volevo fare in questo caso un applauso agli uffici diretti dall'architetto Piero Bonna e alla dottoressa Zampieri, a chi insomma si occupa e segue più da vicino queste pratiche commerciali.
Non ho capito se l'applauso era per l'assessore Pellizzero oppure per gli uffici che si impegnano in questa sfida costante giorno per giorno. Chiaro, era una battuta proprio perché sono d'accordo che proprio anche l'altro ieri Martino è venuto da me e ci sono dei nuovi corsi da fare per far sì che certi servizi possano essere fatti internamente al comune senza ogni volta dover ricorrere a ditte esterne. Chiaro, sono dei costi di investimento, però nel medio termine ci daranno già dei grandi risultati. Se non ci sono altri interventi passerei direttamente alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato l'unanimità. Grazie. Punto numero 5, approvazione del regolamento disciplinante il procedimento per l'apertura di medie strutture di vendita e altre procedure per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Qui lascio la parola, sì, Martino questa volta si è anticipata l'assessore Pellizzer.
Allora,
per cavalleria cediamo la parola, grazie.
Prima l'ho ringraziato, adesso gli prendo la parola. Allora, si tratta dell'adozione di un regolamento appunto che disciplina le norme concernenti le medie strutture di vendita e si inserisce nella stessa legge 50 di cui appunto parlava l'architetto Piero Bonna prima. Qui a Resana dal 2006 vigeva un regolamento a seguito di una deliberazione del Consiglio Comunale, successivamente a seguito di modifiche normative e necessità di adeguarsi anche a normative di tipo comunitario, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ha fatto elaborare dal proprio centro studi amministrativi un regolamento appunto modificato, volto alla semplificazione e all'agevolazione dell'accesso dell'inizio della modifica delle attività commerciali. In quest'ottica è stato redatto appunto dal Centro Studi Amministrativi un regolamento che dovrebbe essere comune a molti appunto comuni e quindi uniformare la regolamentazione in questa materia. Anche il Comune di Resana ha ritenuto di aderire proponendo al Consiglio Comunale di adottare il medesimo regolamento che sarà in vigore in tutti i comuni, in modo tale che i cittadini, in particolare coloro che si occupano di attività produttive e commerciali, possano, anche rivolgendosi a diversi enti, trovare le stesse norme. È un regolamento che mira a semplificare, appunto, sostituendo vari adempimenti con la SCIA, ad esempio, nello specifico, insomma, poi lo troveremo pubblicato.
Grazie, l'assessore Pellizzer. È aperta la discussione. Se non ci sono punti, passerei direttamente alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuto, approvato l'unanimità. Grazie.
C'è da fare di immediato l'unanimità?
Niente. Passiamo al punto numero 6, approvazione ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso a tutela del prodotto agroalimentare italiano. La parola ancora all'assessore Pellizzer.
Ecco, allora questa non è la prima decisione che prendiamo relativa alle proposte della Coldiretti. Anche lo scorso anno, sempre in Consiglio Comunale, avevamo recepito quanto i Coldiretti ci avevano proposto. Si tratta di approvare delle direttive che le associazioni specifica, in questo caso appunto la Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, pongono la nostra attenzione e hanno quale scopo hanno? Hanno lo scopo di tutelare il prodotto agroalimentare italiano, quindi l'ottica è quella della tutela del Made in Italy. A fronte di cosa? A fronte di situazioni sempre più dilaganti, di frodi, di poca trasparenza rispetto ai prodotti che circolano nel nostro territorio. La Federazione Coldiretti di Treviso, attenta all'evoluzione della nostra situazione, vuole che sia tutelato il latte italiano, in particolare i prodotti caseari italiani fatti nel nostro territorio, e quindi ci chiede di intraprendere una serie di iniziative proprio finalizzate a questo. Ci chiede di assicurare un monitoraggio della filiera lattiera casearia del territorio, di sollecitare le regioni per istituire appositi tavoli di lavoro e di concertazione con l'obiettivo di favorire il consolidamento di una leale collaborazione, di ottimizzare i costi di produzione, stabilizzare i prezzi e promuovere e assicurare un leale confronto tra le parti che permetta di garantire un prezzo equo del latte alla stalla per gli allevatori, la valorizzazione della qualità del latte regionale e l'identità del territorio che lo produce, segnalando anche eventuali abusi o anomalie di mercato. Quindi con questa delibera andiamo a recepire le istanze presentate da Coldiretti e a impegnarci a tutelare appunto il prodotto in latte, i prodotti caseari nel nostro territorio.
Bene, grazie all'assessore Pellizzer. Diciamo che questa proposta fatta dalla Coldiretti di Treviso a tutela dei prodotti agroalimentari italiano è anche un modo per dire ai cittadini: se vogliamo vincere quelli che sono i prodotti a basso prezzo che vengono dai paesi dove la manodopera costa molto meno, dobbiamo anche noi in primis insistere sull'acquisto dei nostri prodotti, specialmente il famoso chilometro zero, perché così terremo viva una nostra rete di produzione, altrimenti non possiamo lamentarci che c'è perdita di lavoro, aziende che chiudono, se poi siamo noi primi stessi consumatori a fare le nostre scelte in modo diverso. È chiaro che un prodotto fatto nei paesi dove la manodopera costa il 10%, non il 10% in meno, il 10% rispetto alla nostra, dove magari lì ci sono i tecnici italiani, c'è tecnologia italiana, diventa più facile optare per quel tipo di prodotto. Però rendiamoci conto che le nostre scelte vanno a incidere su quello che è il futuro della nostra economia e sull'occupazione dei nostri giovani. Sono scelte che poi ognuno di noi deve fare. Quindi direi di approvarlo all'unanimità proprio per dare un forte segnale che crediamo nel territorio, crediamo nelle nostre aziende, però lo sforzo deve essere fatto da ognuno di noi. Se non ci sono interventi in merito, passerei direttamente alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Grazie. Punto 7 all'ordine del giorno, ordine del giorno avente per oggetto richiesta agli organi governativi di non applicare l'IVA sulle accise e sulle addizionali relative al consumo di gas, energia elettrica e carburante. È una grande battaglia che è anni che si sta cercando di fare, però ahimè ogni volta trovano sempre i pretesti, però è anche giusto continuare a ribadire quella che è la nostra volontà. La parola sempre all'assessore Pellizzer.
Allora, con questa delibera vogliamo avere la possibilità di richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di capo del Governo, di modificare la legislazione esistente relativa all'applicazione dell'IVA sulle accise. Andiamo a chiedere la non applicazione dell'IVA sulle accise e sulle addizionali dei servizi relativi all'erogazione del gas, dell'energia elettrica e del carburante. Andiamo a chiedere poi che le accise, com'è nella loro natura, siano effettivamente tasse di scopo e per questo motivo, quando lo scopo è stato raggiunto, vengano eliminate, così come dovrebbe essere, che però allo stato attuale non viene applicato. Andiamo a chiedere che anche le regioni debbano trasformare le proprie addizionali in tasse di scopo, in sinergia con lo Stato e con i comuni, arrivando a realizzare una maggiore tutela delle persone meno abbienti e disabili. E quindi, in buona sostanza, che le tasse di scopo debbano effettivamente avere un termine. è una richiesta che nasce anche dalla situazione economica generale, che incide ovviamente in modo negativo, e questo tipo di l'applicazione dell'IVA sulle accise e sulle addizionali relative al consumo del gas, dell'energia elettrica e del carburante va a pesare in modo rilevante sulle famiglie, oltre che su tutte le attività produttive.
Grazie, proprio su questo volevo anche fare presente una cosa. Tempo fa mi trovavo in Austria e Ungheria, una bella collaborazione con responsabili di grossi enti per il riconoscimento del diritto di autodeterminazione del popolo veneto. Quello che mi ha sorpreso è che in Austria il gasolio costa meno di un euro, quindi rispetto a noi quasi 40% in meno. Capite la difficoltà delle nostre aziende e delle famiglie in primis a essere competitive e arrivare a fine mese. Il gasolio, il petrolio all'inizio ha il costo che è uguale per tutti, 43 dollari al barile circa, poi un po' più, un po' meno, dipende dall'andamento del mercato. Il costo è uguale per tutti, però poi la differenza sono queste accise, l'IVA sulle accise, le accise sull'IVA, eccetera, 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 che ci rende come paese decisamente non competitivo. È proprio con l'assessore Businaro e il vice sindaco Stecca, l'altro giorno eravamo in un'azienda che si starà a breve insediando qui nel nostro territorio, ma sta aprendo anche degli stabilimenti all'estero, dove all'estero loro l'energia, proprio l'Austria, devono aprire un nuovo stabilimento, dove solo di energia pagano il 40% secco in meno. Capite la difficoltà su aziende ad alto contenuto e consumo di energia, diventa difficile competere nei nostri mercati, anche perché stiamo parlando di paesi che sono a 150 km di distanza da noi. Comunque rinnoviamo la nostra condivisione sul sostenere questo ordine del giorno, sperando che gli organi preposti possano prendere delle posizioni.
Volevo solo segnalare che l'Italia è l'unico paese europeo che applica le imposte sulle imposte. Quindi anche per questo il costo ad esempio del carburante è differente in Italia rispetto all'Austria, perché l'Italia allo stato attuale prevede proprio che ci sia un'ulteriore imposta sulle imposte, ecco, solo in Italia questo rispetto a tutta l'Europa.
Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione di questo punto. Chi è favorevole alzi la mano, contrari? Astenuto, approvato all'unanimità. Grazie. Ultimo punto, l'ottavo, iniziative per l'attuazione della legge regionale 16/2014, avente ad oggetto indizioni del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. In breve, che cosa si tratta? Uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo sul fatto che il Veneto si possa rendere indipendente come regione, però il diritto di far sì che i cittadini possano esprimersi è sacrosanto. E non riesco a capire come mai un referendum qualsiasi in Regione Veneto costa 3.950.000 euro, quello per chiedere di fare questo referendum consultivo, attenzione non è abrogativo, è consultivo sull'indipendenza del Veneto, costa 14 milioni. Non si sa come mai, nessuno sa spiegare, però questi sono i dati. E allora come sindaci ci stiamo muovendo dove mettiamo a disposizione la nostra struttura, il nostro comune, il nostro personale. Perché se dicono che farlo in un certo ente costa tanto, noi mettiamo a disposizione i nostri uffici, proprio per dar modo ai cittadini di esprimersi liberamente. Saranno i cittadini stessi a decidere da che parte vogliono stare, che cosa vogliono preferire. Quindi noi, con questo, vogliamo promuovere e tutelare completamente il diritto dei cittadini alla libera manifestazione del proprio pensiero, in base alla legge, in base all'articolo 21 della Costituzione. Quindi diamo mandato a questo Consiglio Comunale di procedere in questo senso, di mettersi a disposizione per far sì che il diritto di esprimersi dei cittadini venga rispettato, perché una democrazia è forte nella misura in cui rispetta la volontà dei cittadini. È aperta la discussione su questo punto.
Sì, vabbè, sindaco, non votiamo neanche per il governo, ho avuto che votiamo con referendum. Dai. Vabbè, comunque, per quanto riguarda per questo punto voglio esprimere l'opinione di maggioranza. Allora, come ben sapete, come ha già detto il sindaco, ci vogliono 14 milioni di euro per fare il referendum, anzi, Il referendum costa 14 milioni, un referendum normale, giusto, come ha detto, costa più o meno 4 milioni. E io mi chiedo, perché tutto questo deve essere sempre ricondotto a una mera questione di soldi? Chiaro che in questa società, se non hai soldi, non sei nessuno. Ma una quale la possibilità di decisione del popolo, cosa democratica, giusta, a una sola questione di soldi, a me rattrista molto, sinceramente. Noi cittadini abbiamo il diritto e il dovere di decidere e di dare la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione, al di là indipendenza sì o no. In fin dei conti, sulla carta, dobbiamo ancora diventare una dittatura, o sbaglio? Non soffermiamoci neanche sulla questione della mole di lavoro per gli uffici comunali, solo perché sono stati creati appositamente per lavorare per la collettività. Referendum, dunque, per questa squadra, significa dare la possibilità di esprimere la propria opinione, giusta o sbagliata, ma innegabile, in quanto converrete con me che una buona parte di veneti, compresa questa amministrazione, quindi faccio dichiarazioni di voto in maggioranza favorevole, ne chieda l'attivazione.
Grazie capogruppo, veramente sei un vulcano, mi preoccupi perché se continui così. Comunque complimenti Michele. Bene, se ci sono altre osservazioni passerai direttamente alla votazione. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato l'unanimità. Grazie. Un'ultima cosa, volevo ringraziare Michele per l'impegno, perché ho visto che come giovane capogruppo si sta veramente dando da fare, ha partecipato a quasi tutti i corsi che l'Associazione Comuni Marca Trevisana ha messo a disposizione, credetemi non sono facili, sono i corsi per i nuovi amministratori, perché confrontarsi con una serie di leggi e dedicare le serate, invece magari di andare a divertirsi, impegnarsi per crescere, mi rende veramente orgoglioso e anche siamo come squadra orgogliosi di averti, perché è giusto dare opportunità ai giovani di crescere, ma tu stai anche dimostrando l'impegno, e quindi questo ci apre veramente il cuore. Ecco, ricordo due appuntamenti, domani mattina giornata ecologica, speriamo non piova, andremo a pulire il sentiero degli Ezzelini, ritrovo alle ore 8 presso la piazza Donatori di Sangue, questa sera alle 20:30 in auditorium alle scuole medie, ci sarà la serata finale del progetto Adotta un fiume, che è un progetto bellissimo che punta alla valorizzazione e alla riscoperta del nostro territorio, proprio per quello che dicevate voi prima, abbiamo visto che alcuni fossi sono occlusi, che altri non sono manutentati, è un progetto che è partito da alcune persone ancora qualche anno fa, abbiamo coinvolto le scuole, sta dando dei grandi risultati. Quello che mi sorprende e mi rende orgoglioso è che questo progetto abbiamo anche aziende, banche addirittura, che ce lo stanno sponsorizzando, quindi vuol dire che l'idea è centrata. Quindi grazie Luisella, perché so che quanto hai fatto e il carico di lavoro non è stato semplice, perché ha comportato moltissimi incontri, dialoghi, scelte, hai messo a disposizione veramente tanto tanto tempo e ti ringrazio di questo, quel poco che siamo riusciti a ricavare per ricompensare, ritorniamo un po' al discorso di prima, gli assessori, non, se dovessimo guardare in base a quello che stanno dando non è niente, però è anche giusto dare un minimo di riconoscimento a chi si sta impegnando. Ringrazio tutti della vostra partecipazione, buon fine settimana, ricordo ancora domani mattina alle 8 per chi avesse piacere, ricordo anche che dalle 10 in poi in centro cultura, in auditorium, ci sarà un grandissimo incontro che durerà dalle 10:15 fino alle 5 del pomeriggio sui poteri forti, è un incontro che vi invito a partecipare, poi oggi pomeriggio dalle 15 alle 19 ce n'è un altro in biblioteca con terapia verbale la dottoressa Mereu. Assessore, vai calmo perché sono troppi le cose che stai facendo. Grazie e buon fine settimana a tutti.